Sono le spalle forti.
Insomma. Maurizio, c'è posto là?
Non tanto, no.
Ecco. Gabriele. Che ore sono?
Le 7, possiamo iniziare.
Già le 7. E va bene, eccoci qua. Domenica prossima è la terza domenica di Pasqua. Vi ricordo i testi. La prima lettura è tratta dagli Atti degli Apostoli, come sempre nel corso di quest'anno. Capitolo 2 è ripreso il versetto 14 e poi si leggono i versetti da 22 a 28. La seconda lettura è tratta dalla prima lettera di Pietro, il capitolo primo, dal versetto 17 al versetto 21. Il salmo per la preghiera responsoriale sarebbe il salmo 16, ma noi questa sera leggiamo il salmo 90, come potevate ben prevedere, nella continuità con i diversi appuntamenti che si sono succeduti nel corso delle settimane. Siamo arrivati al Salmo 90 e quindi il brano evangelico nel Vangelo secondo Luca, capitolo 24, dal versetto 13 al versetto 35, uno dei brani evangelici più noti, per dire così. Il brano dei discepoli in cammino verso Emmaus. Ci disponiamo dunque a celebrare la terza domenica di Pasqua. Intanto la primavera ci è venuta incontro, carica di promesse, generosa di luce e di colori e anche ormai di un certo calore. È vero che la nostra primavera si accompagna con i segni di una grande confusione che disturba i comportamenti, affligge gli animi della nostra generazione. Eppure la presenza, la gloria, la forza del Signore vivente riempiono di senso la nostra storia di viandanti sulle strade di questo mondo. Il Figlio di Dio che è morto ed è resuscitato, lui ha percorso tutte le strade, ha visitato tutte le creature, ha preso contatto con tutte le situazioni, con tutte le vicende umane. È lui, il Signore vivente, che dà vita a ogni creatura che viene in questo mondo. Accostiamoci anche noi al mistero del Signore vivente, che si rivela a noi nella luce delle Scritture, nel pane spezzato dell'Eucarestia, nel volto di ogni persona umana ancora in viaggio lungo le strade più diverse, e spesso strade incomprensibili. Eppure strade sempre orientate verso quella Gerusalemme in cui si è compiuta la strada percorsa da lui, la strada percorsa da Gesù. Ascoltiamo i testi di questa liturgia e vegliamo nell'attesa della prossima Eucaristia domenicale, mentre ormai nel nome del Signore risorto e vivente siamo pronti ad accogliere e a riconoscere ogni creatura che da Dio proviene e a Dio ritorna. Leggiamo negli Atti degli Apostoli il testo che vi citavo. È un brano tratto dal primo grande discorso di Pietro a Gerusalemme nel giorno della Pentecoste. È la prima manifestazione pubblica da parte dei discepoli del Signore attraverso Pietro. È la prima catechesi, per dire così, che viene sviluppata nell'atto in cui Pietro si rivolge a coloro che dimorano a Gerusalemme, sono tutti giudei anche se provenienti dalla diaspora, in occasione della grande festa. Leggiamo capitolo 2, il versetto 14 e la battuta di avvio. Allora Pietro, levatosi in piedi con gli altri 11, parlò a voce alta così, ed ecco si leggono i versetti da 22 a 28. Via.
Allora Pietro, levatosi in piedi con gli altri 11, parlò a voce alta così: uomini di Israele, ascoltate queste parole. Gesù di Nazareth, uomo accreditato da Dio presso di voi per mezzo di miracoli, prodigi e segni che Dio stesso operò fra di voi per opera sua, come voi ben sapete, dopo che, secondo il prestabilito disegno e la prescienza di Dio, fu consegnato a voi, voi l'avete inchiodato sulla croce per mano di empi e l'avete ucciso. Ma Dio lo ha risuscitato, sciogliendolo dalle angosce della morte, perché non era possibile che questa lo tenesse in suo potere. Dice infatti Davide a suo riguardo: contemplavo sempre il Signore innanzi a me, poiché Egli sta alla mia destra, perché io non vacilli. Per questo si rallegrò il mio cuore ed esultò la mia lingua, ed anche la mia carne riposerà nella speranza, perché tu non abbandonerai l'anima mia negli inferi, né permetterai che il tuo santo veda la corruzione. Mi hai fatto conoscere le vie della vita, mi colmerai di gioia con la tua presenza.
28.
Sì.
33. Vedete che nel nuovo calendario, io dicevo versetto 28 perché mi rifacevo a un vecchio calendario, il nuovo calendario dice fino al versetto 33.
22, 33. Fratelli, mi sia lecito dirvi francamente riguardo al patriarca Davide che egli morì e fu sepolto, e la sua tomba è ancora oggi fra noi. Poiché però era profeta e sapeva che Dio gli aveva giurato solennemente di far sedere sul suo trono un suo discendente, previde la risurrezione di Cristo e ne parlò. Questi non fu abbandonato negli inferi, né la sua carne vide corruzione. Questo Gesù, Dio l'ha risuscitato e noi tutti ne siamo testimoni. Innalzato pertanto alla destra di Dio e dopo aver ricevuto dal Padre lo Spirito Santo che Egli aveva promesso, lo ha effuso, come voi stessi potete vedere e udire.
Grazie. Fin qui la lettura che è preparata per noi dal lezionario domenica prossima. Leggiamo senz'altro il brano evangelico nel capitolo 24 del Vangelo secondo Luca, dal versetto 13 al versetto 35.
Ed ecco, in quello stesso giorno,
Due di loro erano in cammino per un villaggio di nome Emmaus, distante circa 11 chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro, ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Ed egli disse loro: «Che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino?» Si fermarono col volto triste. Uno di loro, di nome Cleopa, gli rispose: «Solo tu sei forestiero a Gerusalemme. Non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni?» Domandò loro: «Che cosa?» Gli risposero: «Ciò che riguarda Gesù, il Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole, davanti a Dio e a tutto il popolo, come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele. Con tutto ciò sono passati 3 giorni da quando queste cose sono accadute, ma alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti. Si sono recate al mattino alla tomba e, non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di avere avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto». Disse loro: «Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti. Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria?» E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: «Resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto». Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi dissero l'un l'altro: «Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le scritture?» Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli 11 e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: «Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone». Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane.
Grazie. Ritorniamo al Salmo 90. E entriamo così nella quarta parte o quarto libretto del Salterio. Dal Salmo 90 ne avremo fino al Salmo 106. Abbiamo contemplato, per così dire, la figura del Messia dal Salmo 73 al Salmo 89, che leggevamo una settimana fa, nel terzo libretto del Salterio. Dicevo, abbiamo contemplato, non è il caso certo di ritornare indietro per ripercorrere l'itinerario compiuto, da quel Salmo 73 in cui l'orante invocava il protagonista dell'impresa nuova per eccellenza nella storia umana, la testimonianza dell'amore puro, dell'amore gratuito, dell'amore vero, dell'amore che accoglie e trasforma lo scandalo subito in benedizione. Salmo 73, che apriva con un sospiro potentissimo l'itinerario che poi si è sviluppato di salmo in salmo fino al salmo 89, quando abbiamo avuto a che fare con la figura del rifiutato. E proprio in quel personaggio che è segnato dalla vergognosa esperienza della sconfitta e del fallimento, che in maniera del tutto sorprendente riemerge la figura del Messia atteso, e del Messia che viene, del Messia che prende su di sé l'imprecazione e l'obbrobrio, ed è colui che viene per regnare. L'innocente che raccoglie l'infamia della condizione umana e di tutti i popoli, come leggevamo proprio nella conclusione del Salmo, ma che è anche conclusione del terzo libretto del Salterio, nel versetto 51, ricorda, Signore, l'oltraggio dei tuoi servi, porto, e qui notavamo il passaggio alla prima persona singolare, nel cuore le ingiurie di molti popoli, nell'animo e nell'intimo della figura messianica, questa eredità pesantissima che pure egli assume in maniera tale da instaurare in maniera del tutto originale e sconcertante, in modo da travolgere tutte le pretese e aspettative umane, il regno che corrisponde alla iniziativa del Dio vivente, alla sua volontà d'amore, alla sua opera redentiva. E quindi è proprio il termine Mashiach, Messia, il consacrato, che chiude il Salmo nel versetto 52, con le quali, le ingiurie, Signore, i tuoi nemici insultano i passi del tuo Mashiach, del tuo Messia, del tuo consacrato. Ed ecco, così viene, e così è unto, così è proclamato sovrano, così viene colui che nella storia umana instaura il regno che diventa la rivelazione piena, efficace e definitiva di quella opera di misericordia per cui la storia umana è redenta. La storia dell'umanità derelitta, piagata, inquinata, è storia di ritorno alla sorgente della vita. Il versetto che segue, come ben sappiamo, è la clausola dossologica che segna il passaggio dal terzo al quarto libretto, il nostro. Il Salmo 90 è il primo di una serie di salmi che ci pongono adesso dinanzi alla figura umana. È come se fossimo costretti adesso a prendere in seria considerazione il cammino lungo il quale si svolge l'esistenza umana, ma esattamente quella storia di tutti e di ciascuno di noi che visitata da Dio si manifesta come il luogo e il tempo della rivelazione messianica, tutto quello che i salmi precedenti ci hanno prospettato. Ma adesso è proprio la nostra condizione umana che viene considerata, messa a fuoco come oggetto di una riflessione che ci aiuta a ricostruire dalle fondamenta la nostra vocazione alla vita. Tenete presente che il Salmo 90, primo del quarto libretto del Salterio, si apre con una intestazione, preghiera di Mosè, uomo di Dio. Preghiera di Mosè, uomo di Dio. È un'intestazione singolare, sia per il richiamo a Mosè, sia anche perché il grande personaggio, che comunque è noto a tutti per il suo ruolo nella storia del popolo di Dio, viene menzionato con l'attributo di uomo di Dio, e questo è il medesimo attributo che gli viene assegnato all'inizio del capitolo 33 nel Deuteronomio, Deuteronomio 33 versetto 1, Mosè uomo di Dio benedice, e nel capitolo 33 l'elenco delle benedizioni che Mosè dedica alle tribù, una dopo l'altra, citando i nomi dei capostipiti di esse. E quindi Mosè, che ormai è in procinto di concludere la sua esistenza terrena, nel capitolo 34 del Deuteronomio Mosè muore, come sappiamo, e prima di morire Mosè benedice, e questa benedizione che indirizza a ciascuna delle 12 tribù, a ciascuno dei 12 capostipiti di esse, servono a individuare in maniera programmatica la particolare vocazione che il Dio vivente, il Signore onnipotente ha conferito a ciascuna di esse, tribù, a ciascuno di quei personaggi, ma è poi la vocazione che è prerogativa singolarissima e insieme universalmente condivisa di ogni creatura umana. Mosè benedice, è l'eredità che lascia, l'estrema eredità che affida a quelli del suo popolo, ma in realtà è un'eredità che Mosè trasmette all'umanità intera, in quanto ogni essere umano è portatore di una benedizione, e questo significa portatore di una vocazione, di un dono particolare che viene da Dio e che gli conferisce una identità unica, preziosa, inconfondibile, ineliminabile. E vedete, qui c'è di mezzo la vocazione dell'uomo. Mosè, servo di Dio, citato qui a capo del Salmo 90 come quel personaggio che nella storia del popolo di Dio ha assunto il ruolo e la responsabilità di rendere testimonianza al valore proprio e incancellabile della vocazione donata da Dio a ogni creatura umana. Tenete presente che per 11 salmi adesso, dal Salmo 90 fino al Salmo 100, non compare nella intestazione dei salmi, qua e là qualche richiamo di ordine liturgico, ma non compare il nome di un autore, come spesso avviene facendo riferimento a Davide. Davide il Messia. Facendo appello a Mosè siamo andati all'indietro e ci siamo rifatti a una figura che appartiene a una fase più antica della storia del popolo di Dio, e per 11 salmi non compare il nome di un personaggio che solitamente nel Salterio è Davide. Se voi ritornate, tanto per dire, all'intestazione del Salmo 89, abbiamo avuto a che fare con Ettan l'Ezraita, e abbiamo avuto a che fare anche con altre figure di riferimento che appartengono al contesto di quell'apparato levitico a cui Davide consegna l'incarico di svolgere il ministero della preghiera continua. Ma questo adesso è un altro discorso. Qui abbiamo a che fare con Mosè, e vedete, per 11 salmi lo nota Rashi e dice: questi salmi che seguono fino al Salmo 100 sono orfani, cioè sprovvisti di titolo, nel senso di quel richiamo a un autore. E non c'è indicazione d'autore. Vengono allora tutti ricondotti al Salmo 90. E allora Mosè, vedete, non soltanto sta qui a capo del Salmo 90, ma a capo di tutta la sequenza di salmi che avvicendano, che si succedono fino al Salmo 100. E in più, vedete, proprio Rashid dice, trattandosi di salmi della regalità, come constateremo nel corso delle settimane che verranno, vengono pure messi in relazione con il Cantico del Mare, Esodo 15, che è attribuito a Mosè, che può considerare che si può considerare come il primo salmo del regno. Adesso voi direte, sono considerazioni un po' peregrine che ci spostano rispetto all'interesse immediato che invece ci orienta verso la lettura del salmo, ma è un'indicazione programmatica che comunque mi sembra utile e pertinente. Vedete, la vocazione dell'uomo è la vocazione dell'uomo per la lode di Dio, per la lode di Dio. Mosè come testimone autorevole che per come ha portato a compimento la sua missione anticamente e per come è andato incontro alla morte benedicendo, è figura di riferimento come maestro che svolge un'opera pedagogica che certamente acquista un valore di riferimento per tutti gli uomini che si interrogano sulla propria vocazione. È la vocazione dell'uomo per la lode di Dio. Fatto sta che adesso noi leggiamo il Salmo 90 che possiamo ben suddividere in tre sezioni che sono composte di sei versetti ciascuna. La composizione è molto ben articolata e si parte da una riflessione sulla caducità umana dal versetto 1 al versetto 6. Poi dal versetto 7 al versetto 11 una seconda sezione che affronta una questione ancora più seria e drammatica, laddove emerge l'esperienza della colpa umana. E quindi la terza sezione, dal versetto 12 al versetto 17, che è articolata alla maniera di una supplica. Leggiamo. Dall'inizio, naturalmente. Signore, tu sei stato per noi un rifugio. Notate bene che Signore qui non è il nome santo del Dio vivente, le quattro lettere del nome impronunciabile. Qui è il termine generico, Adon. Signore. E vedete che il nome del Signore comparirà nel versetto 13 e ancora alla fine del nostro Salmo, ma nelle prime due sezioni di esso si parla di Dio usando appellativi che possiamo considerare generici. Signore, tu, ecco, sì, fortemente sottolineato e valorizzato il pronome di seconda persona singolare, questo tu, questo sì, tu sei stato per noi un rifugio, di generazione in generazione. Prima che nascessero i monti e la terra e il mondo fossero generati, da sempre e per sempre tu sei Dio. Il Salmo si apre dunque con questa presa di coscienza circa la piccolezza della nostra condizione umana, nel tempo e nello spazio. Sono misure che ci definiscono, ci circoscrivono in maniera evidente e inequivocabile. È una presa di coscienza serena e matura, insieme naturalmente con tutte le incertezze che una esperienza inevitabile della nostra piccolezza umana comporta, ma è una presa d'atto da cui non si può prescindere, e questa piccolezza che adesso il nostro orante prende in considerazione in maniera così essenziale, senza bisogno di ricorrere a esemplificazioni particolarmente istruttive, non ce n'è necessità. La misura dell'umano viene, quella misura che delimita, che contiene, che esplicita la piccolezza della nostra condizione umana, questa misura viene documentata, viene illustrata, viene definita in rapporto alla durata e alla illimitata capacità di capienza che sono prerogative del mistero di Dio. Infatti, tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione, laddove la nostra piccolezza umana ha una dimora, ha una collocazione, ha un rifugio in cui inserirsi. E vedete, quel che riguarda la creatura umana che ciascuno di noi sperimenta in se stesso, riguarda la totalità delle creature umane e la totalità delle creature di questo mondo. È il nostro mondo che, misurato com'è, definito com'è, circoscritto com'è, limitato com'è, è a dimora nella relazione con il mistero del Dio vivente. Di generazione in generazione, dice qui e prosegue, prima che nascessero i monti e la terra e il mondo fossero generati, da sempre per sempre tu sei Dio. Vedete, la nostra condizione creaturale che viene man mano sperimentata dall'interno per i limiti che la caratterizzano, e d'altra parte è proprio in concomitanza con l'esperienza di tali limiti che la nostra condizione umana trova dimora in quella smisurata capienza di spazio e di tempo che è il mistero del Dio vivente. Tu sei Dio, e prosegue, tu fai ritornare l'uomo in polvere. Vedete che adesso la nostra condizione di creature umane viene esplicitata nell'impatto con quel limite o quella fine da cui nessuno di noi può prescindere. La nostra vocazione umana alle prese con la morte, l'orizzonte che ci circoscrive e all'interno del quale noi siamo siamo collocati in quanto creature, e in quanto creature che non appartengono a se stessi, ma appartengono al creatore. Dunque tu fai ritornare l'uomo in polvere. La traduzione in greco qui parla della tappinosis. Tu fai ritornare l'uomo alla sua piccolezza radicale, alla sua piccolezza costitutiva, ritornare in polvere, vedete, in quanto creatura che non appartiene a se stessa. Questa è la nostra realtà, questo siamo noi. E dici: ritornate, figli dell'uomo, ritornate. Ai tuoi occhi 1000 anni sono come il giorno di ieri che è passato, come un turno di veglia nella notte. La nostra condizione umana, vedete, un'esperienza del limite che ci riguarda e che è allo stesso tempo proprio in quanto andiamo imparando a interpretarlo, a esplicitarlo, a decifrarlo, è proprio quel limite della nostra condizione umana che ci conferma nell'appartenenza all'iniziativa gratuita del Dio vivente, al di là di quei limiti di tempo e di spazio che definiscono noi. Ai tuoi occhi 1000 anni, già leggevo, sono come il giorno di ieri che è passato, come un turno di veglia nella notte. E prosegue il nostro orante: li annienti. Qui la mia Bibbia dice: li sommergi nel sonno. In realtà vedete che poi nel secondo rigo del versetto sono come l'erba che germoglia al mattino. Questo richiamo al mattino va spostato e inserito nella traduzione del primo rigo, che allora probabilmente, come già vi dicevo in altre occasioni, sarebbe meglio intendere in questi termini: li annienti come un sogno matutino. Ecco. La nuova traduzione dice così? Va bene, mi fa piacere. Li annienti come un sogno matutino, sono come l'erba che germoglia, meglio è proprio la continua, che rigermoglia, l'erba che si taglia, poi rigermoglia, poi si taglia, poi rigermoglia e così via, come un sogno matutino che si consuma in fretta e che svapora, svanisce, è esposto a una dimenticanza che dipende dalle urgenze della nuova situazione, che incalza, e così si va da un sogno a un altro, e poi vedete, ecco, al mattino quell'erba fiorisce, germoglia, e alla sera è falciata e dissecca. Tutto quel che riguarda la nostra condizione di creature, non dimenticate, sta all'interno di quel che leggevamo nel versetto 1. Tu sei stato per noi un rifugio, Mahon, un rifugio. Ecco, tra l'altro qui c'è il Midrash nel commento, antico commento ebraico, a questo versetto, la ricostruzione di sentenze di alcuni maestri che fanno riferimento per l'appunto a quella che è la condizione umana, indipendentemente da una particolare tradizione sapienziale o tradizione di fede. Tu fosti un rifugio per noi, Signore, dice Rabbi Isaac. Una cosa simile viene affermata anche da un altro testo, e cita Deuteronomio 33 versetto 27, le benedizioni di Mosè a cui accennavo precedentemente, nel versetto 27, alla fine del capitolo ormai. Una dimora è Dio fin dai tempi antichi, citazione. E allora dice il maestro: ma noi non sapevamo se il santo, benedetto egli sia, fosse la dimora del mondo oppure il mondo la dimora di Dio, finché non venne Mosè e ce lo spiegò. Signore, una dimora fosti per noi di generazione in generazione. E l'altro rabbì dice, ma noi non sapevamo se il santo benedetto sia dipendesse dal mondo oppure il mondo dipendesse da lui. Vedete, questioni queste che in maniera così discorsiva ricapitolano la ricerca sapienziale filosofica di generazioni e generazioni di esseri umani che si sono interrogati, ma il mondo dipende da lui o lui dipende dal mondo? Finché venne Mosè e ce lo spiegò, ecco il luogo è con me. Qui tra l'altro è la citazione del libro dell'Esodo nel capitolo 33. Questo vuol dire che egli è il luogo del mondo. Questo tra l'altro è uno dei termini che nella tradizione rabbinica servono a indicare il Dio vivente.
Come
si dice il nome e si intende lui, si intende il luogo e si intende lui. Amakom. Ecco, il luogo del mondo, mentre il mondo non è il suo luogo, perciò il mondo dipende da lui, ma lui non dipende dal mondo. È il luogo, il Dio vivente è il nostro rifugio, è il luogo nel quale si svolge la nostra esistenza umana, la nostra vocazione alla vita, con la sua particolare misura di spazio e di tempo, è là dove la nostra esistenza si consuma e ritorna al luogo da cui proviene e nel quale si è svolta in tutto il suo itinerario. E adesso vedete seconda sezione del nostro Salmo, perché dal versetto 7 al versetto 11 adesso da quella certa nota di dolcezza che abbiamo avvertito passando attraverso i versetti della prima sezione, una lettura così onesta, così serena, così precisa, così coerente della nostra condizione umana e dei limiti che ci misurano. E adesso vedete la tragedia. La tragedia è dovuta al fatto che là dove il Signore è il nostro rifugio, noi sperimentiamo l'impatto con la collera, perché in rapporto al Dio vivente la nostra condizione umana ci caratterizza, ci identifica, ci definisce come degli sconfitti, sconfitti in rapporto alla collera di Dio, come si esprime adesso il versetto 7, e il termine af verrà poi ripreso alla fine della sezione nel versetto 11. E allora leggiamo: perché siamo distrutti dalla tua ira. Adesso abbiamo a che fare niente meno che con lo schiacciamento. E tutto questo vedete là dove immediatamente prima, o comunque nella sezione precedente, abbiamo avuto a che fare con un rifugio. Adesso siamo schiacciati. La nostra condizione umana è segnata dalle conseguenze miserabili di un tradimento, di un rinnegamento, di uno svuotamento, di un avvilimento della nostra vocazione alla vita. E vedete, è un'esperienza che il nostro orante sta esplicitando in rapporto a un chiarimento progressivo, un discernimento sempre più acuto, sempre più intimo e radicale, sempre più rispettoso del rapporto con il mondo, con gli altri, con il passato e con il futuro. Ed ecco l'esperienza del proprio disastro, del proprio fallimento. del fatto di essere depositari di una vocazione alla vita che non semplicemente è limitata nel tempo e nello spazio, ma una vocazione alla vita che è inquinata da un veleno. E la prospettiva di morire non semplicemente come una scadenza che è oggettiva nei suoi dati essenziali, ma la prospettiva di morire come conseguenza tragica di un rifiuto che ci riguarda, nel senso che siamo responsabili di un tradimento della nostra vocazione alla vita, fino alla morte. E qui, vedete, il nostro orante dice: siamo distrutti dalla tua ira, siamo atterriti dal tuo furore. Davanti a te poni le nostre colpe e i nostri peccati occulti alla luce del tuo volto. Tutto quello che c'è in noi di segreto, tutto quello che c'è in noi di deposito che si estende nelle profondità invisibili dell'animo umano, tutto quello che è in noi è come un pozzo infernale che accoglie in sé e nemmeno riusciamo a scandagliare nell'abisso tutte le scorie inquinate che accumuliamo e di cui siamo produttori e che ci appesantiscono in modo sempre più soffocante, sempre più insopportabile, sempre più distruttivo. Tutti i nostri giorni svaniscono per la tua ira. Qui un altro termine rispetto al termine tradotto con ira precedentemente, che un altro termine, un termine che allude piuttosto all'impatto brusco di chi ci incalza, di chi ci stringe. Io tradurrei qui piuttosto svaniscono per la tua stretta. Vedete, quella piccolezza di prima adesso è la strozzatura di chi si rende conto di essere come aggredito. E i nostri giorni svaniscono per questa stretta subiamo ed è inevitabile, vedete qui. Il nostro orante non protesta, non sta rivendicando qualche diritto, qualche giustificazione, niente di tutto questo. Finiamo i nostri giorni come un soffio, come un bisbiglio, come un bisbiglio. Traduzione in greco qui parla di una tela di ragno, la fatiscenza di una tela di ragno, l'inconsistenza di una realtà che pure è costata tanta fatica al ragno, ma che è così inconsistente, che è così volatile, che è così evanescente. E dunque finiamo i nostri anni come un bisbiglio. Gli anni della nostra vita sono 70, 80 per i più robusti, ma quasi tutti sono fatica. Qui più che quasi tutti, meglio, ma il loro agitarsi diventa un accumulo di fatiche, di dolori, e più ci si agita e più fatiche e dolori aumentano e si accumulano e si sovrappongono e passano presto, e noi ci dileguiamo. A chi conosce l'impeto della tua ira? Ecco l'ultimo versetto di questa seconda sezione. Chi conosce l'impeto della tua ira? E il rigo seguente, bisogna cambiare la traduzione che leggo nella mia Bibbia. Tuo sdegno con il timore a te dovuto, non so come dirà da voi, ma qui è meglio tradurre, anche se bisognerebbe argomentare il suggerimento che adesso vi propongo, ma in questo caso ve lo evito, chi è in grado di valutare il peso della tua stretta? Chi è in grado, diceva il rigo precedente, di conoscere l'impeto, chi può comprendere? E vedete, qui non c'è una protesta, è inevitabile, ci siamo dentro, ci sono dentro, è un'esperienza della morte come una condanna, è l'esperienza di un'esistenza che si consuma portando in sé le conseguenze di un di un processo di corruzione del quale ciascuno di noi è responsabile. E vedete, quello che era nella prima sezione del Salmo, l'impatto con il rifugio, tutto avviene in rapporto a quel rifugio, la garanzia di quel rifugio. Adesso tutto si trasforma in una forza di disintegrazione. Ma allora tu, che sei il rifugio, sei colui che io incontro nella mia condizione di creatura che precipita nell'abisso della propria sconfitta, del proprio fallimento, della propria miseria, del proprio rifiuto, della propria vocazione alla vita tradita, e tu sei la presenza che mi sigilla nella evidenza di un tormento senza alternativa. Quella morte che nella prima sezione era il limite oggettivo di un'esistenza che nella sua piccolezza si consuma, adesso è una condanna. E qui vedete l'interrogativo che conclude la sezione che abbiamo appena letto: ma chi è in grado di comprendere? Chi è in grado di comprendere? Vedete, la domanda è rivolta proprio a lui. Quello che io non comprendo in maniera logica corrispondente alle pretese del discernimento teorico, ma è quel che si impone come un'evidenza indiscutibile, un'evidenza inoppugnabile, un'evidenza alla quale non si può replicare nulla, è un dato di fatto, è così. Sono alle prese con questa stretta che mi soffoca e che mi conduce progressivamente a rendermi conto del fallimento che rende così tragica la mia esistenza umana. E d'altra parte, vedete, qui ancora la questione è proprio rivolta a lui: ma chi è in grado di valutare il peso della tua stretta? Questa collera tua, che valore ha? Che prospettiva mi suggerisce? In quale dinamica mi coinvolge? Che la tua stretta mi costringa a prendere atto del mio fallimento, non c'è dubbio, ma questa stretta in quanto è tua, questa collera in quanto è tua, che significano per me? E vedete, qui si inserisce la terza sezione del nostro Salmo, dal versetto 12 al versetto 17, adesso, terza sezione. Nella traduzione in greco, ve lo faccio notare così, aprendo e chiudendo subito una parentesi, del secondo rigo nel versetto 10, vedete, secondo rigo, in realtà è ormai il versetto 10, nella sua seconda parte, quasi tutti gli anni sono fatica, dolore, e quindi passano presto e noi ci dileguiamo, così traduce la mia Bibbia, ed è una traduzione accettabile dall'ebraico. Fatto sta che il greco della 70 dice: perché è venuta la mitezza su di noi e saremo corretti. È venuta la mitezza su di noi e saremo corretti. È venuta la mitezza su di noi. E nel momento in cui la tragedia qui ci stritola, ci schiaccia, ci chiude nell'evidenza del nostro fallimento, ed è indiscutibile, il fatto è perentorio, inoppugnabile, ed ecco, la traduzione in greco coglie, usando tutti le tecniche letterarie che consentono di muoversi all'interno del testo ebraico con una certa disinvoltura, che qui c'è il preludio di un accenno a un itinerario redentivo, correttivo, un itinerario di rieducazione che conferisce a quella collera dinanzi alla quale noi siamo sprovveduti le prerogative della mitezza. E adesso vedete, dal versetto 12 al versetto 17, una serie di invocazioni sette invocazioni, sono sette imperativi, ci sono due congiuntivi iussivi. In realtà sono cinque imperativi più due congiuntivi più altri due imperativi, e la supplica adesso si sviluppa in tre fasi, proprio in rapporto a quello schiacciamento che in sé per sé è più evidente che mai, e nessuno può contraddirlo. Nessuno di noi, io certamente non posso contraddire la oggettiva validità di quella stretta, ma insostenibile, e allora chi può comprendere? E qui la questione, vedete, prende tutta una piega imprevista, un orientamento che sbaraglia tutte le nostre aspettative o tutte le nostre programmazioni. È possibile che proprio in questo impatto con la collera che ci stringe ritroviamo il rifugio? È possibile questo? E qui vedete, il Salmo si aggrappa proprio a questa rivelazione che adesso man mano prende forma. Vi dicevo che la serie di invocazioni si suddividono in tre momenti. Primo momento, adesso, versetti 12 e 13. Insegnaci a contare i nostri giorni. Notate che questo imperativo proviene dallo stesso verbo che era tradotto con conoscere nel versetto 11. Chi conosce l'impeto, chi comprende, e insegnaci, facci comprendere, e dove comprendere adesso significa prendere atto di quella che è la nostra oggettiva fragilità umana, un'accettazione piena, radicale, esauriente del nostro vissuto, compreso il nostro fallimento, ormai, perché da questo non possiamo più prescindere. Insegnaci a contare i nostri giorni e giungeremo alla sapienza del cuore. Volgiti, Signore, fino a quando? Muoviti a pietà dei tuoi servi. Fino a qui il primo momento di questa terza sezione. L'invocazione chiede un intervento pedagogico che ci istruisca nell'intimo del cuore e poi in maniera sempre più totale un atto di affidamento alla compassione gratuita del Signore e al rivelarsi della sua presenza che proprio là dove ci stringe nella collera si rende presente come colui che compatisce dall'interno la nostra miseria, la nostra sconfitta, il nostro disastro e la nostra morte. Muoviti a pietà dei tuoi servi. Dove vedete il rivelarsi del suo essere presente come colui che trasforma il disastro nel quale noi precipitiamo nel rifugio mediante il quale la sua compassione ci raccoglie e noi siamo servi, noi tuoi servi. La seconda sequenza di invocazioni nella nostra strofa, versetti 14 e 15. Saziaci, di nuovo un imperativo, al mattino con la tua grazia esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni. Rendici la gioia per i giorni di afflizione, per gli anni in cui abbiamo visto la sventura. Adesso vedete qui le invocazioni prendono addirittura l'intraprendenza di chi coglie nella nell'impatto con la collera e la stretta di cui ci parlava il nostro salmo precedentemente, l'inesauribile corrente di grazia che si prospetta come una una novità che inaugura il mattino, ed è un mattino, vedete, questo che è citato non soltanto come un'occasione particolare qui, ma è mattino nel senso più ampio e direi assoluto del termine, è il mattino nel senso di un incontro con la novità che è inesauribile. E allora esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni. Saziaci. Vedete, poco prima il nostro salmo ci parlava di una insostenibilità dell'impatto con la collera. Adesso vedete una insaziabilità invece nell'impatto con la novità. Per cui in quel suo venirci incontro, là dove noi siamo ridotti all'evidenza del nostro fallimento, siamo visitati dalla gratuità della sua iniziativa d'amore. una misericordia che conferisce dall'interno, vedete, a quella piccolezza del nostro vissuto che si consuma nel disastro, un'istanza di gioia. Esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni. E allora rendici la gioia per i giorni di afflizione. Vedete come in tutti i nostri giorni di afflizione, quelli di cui ci parlava precedentemente, noi stiamo imparando a discernere un motivo di allegrezza, una luce che non si spegne, anzi che sorge e si va espandendo in maniera sempre più poderosa, è un segnale di consolazione per gli anni che abbiamo visto la sventura. E adesso, vedete, tutto il nostro percorso, che è quello descritto precedentemente, e che non viene trasformato con un evento prodigioso in un altro percorso per cui abbiamo dimenticato il carico di dolori che ci portiamo appresso e le conseguenze del nostro disastro e del peccato umano fino alla morte, ma proprio questa storia dolorosa, penosa, faticosa, vergognosa, com'è? È il nostro cammino nel tempo e nello spazio dove passiamo attraverso la morte, ed ecco è la novità che ci viene incontro. È proprio il rifugio di cui noi abbiamo un'esperienza primigenia e che adesso si configura come l'abbraccio di una intenzione d'amore che ci accoglie nel momento in cui noi stiamo misurando le conseguenze della nostra esistenza umana fino alla morte. Esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni. E allora rendici la gioia per i giorni di afflizione, per gli anni in cui abbiamo visto la sventura. Vedete, a questo riguardo saziaci al mattino, ma il mattino, vedete, è il principio di un giorno nel corso del quale il nostro appetito crescerà. E là dove noi siamo incapaci di sopportare le conseguenze del disastro, là noi stiamo sperimentando come è attivata in noi questa fame insaziabile che ci coinvolge nella relazione con una novità assoluta che ci parla di come il mistero del Dio vivente ci viene incontro attraverso le misure della nostra condizione umana, della nostra vocazione alla vita, e le misure che sono strette nella morsa di un fallimento, per quanto la nostra vocazione alla vita è stata tradita. Ed ecco, terzo momento, e arriviamo subito in fondo, e ora è più che mai necessario concludere, dal versetto 16 al versetto 17: si manifesta ai tuoi servi la tua opera. Ecco, la tua opera, vedete, qui ritorna il termine servi, e la tua gloria ai loro figli. Sia su di noi la bontà del Signore nostro Dio, rafforza per noi l'opera delle nostre mani, l'opera delle nostre mani rafforza. Ecco l'opera di Dio, vedete, questa opera che è la novità di cui ci parlavano i versetti precedenti, ed è il suo modo d'essere, è una sorpresa sempre più sconcertante, come è vero che lui è il nostro rifugio, che lui è la collera che ci stringe, ed è proprio in questo suo modo di rivelarsi, lui è attore di un'opera gloriosa che sfugge ad ogni nostra capacità di pretendere e ad ogni va oltre ogni nostra aspettativa e ci ricapitola all'interno di una misura di grazia che apre dinanzi a noi orizzonti sconfinati e vedete sono orizzonti sconfinati che si vengono spalancando nel cuore umano ed è la nostra povera e faticosa e vergognosa esistenza umana che viene coinvolta in relazione a quell'opera di Dio e allora rafforza per noi l'opera delle nostre mani. Dunque è una strada che si apre, che si illumina, qui tra l'altro dove si parla di gloria, si parla poi di bontà del Signore, c'è tutta una serie di accorgimenti nella traduzione che si potrebbero valorizzare proprio per esplicitare il senso delicato, consolante nel dramma della vicenda che è più che mai stritolante ed ecco una luminosità sapiente che fa della nostra vicenda piagata e dolente un'opera che si inserisce in continuità con l'opera di Dio e l'opera sua, di Dio, in noi e il nostro morire in qualità di servi sarà esso stesso un servizio d'amore che ci sigilla nella appartenenza al Dio della vita. Lasciamo da parte il Salmo 90 e ritorniamo rapidamente al brano evangelico. Abbiamo letto precedentemente il Vangelo dei discepoli sulla strada di Emmaus. Conosciamo benissimo questo testo, letto, riletto, meditato in tantissime occasioni, per cui non vado tanto per le lunghe. Vedete, dice il brano evangelico, in quello stesso giorno, versetto 13, ecco, il nostro giorno, questo giorno, oggi, sappiamo bene che tutta la catechesi del nostro evangelista Luca è mirata a rimarcare il valore di quel giorno in cui si è compiuta la visita di Dio e quel giorno è oggi e ogni nostro giorno è oggi in quanto il tempo della storia umana viene tutto ricapitolato in relazione a quel giorno che è l'oggi della visita di Dio, l'oggi della parola che si è fatta carne, l'oggi del figlio che nella sua condizione umana ha attraversato la nostra esistenza fino in fondo all'abisso della vergogna e della morte. E di là è risalito, è la strada aperta, quella strada a cui accennava a modo suo e con il suo linguaggio ancora incerto, l'orante del Salmo 90. Se voi ritornate per un momento girando una pagina al capitolo 23, nel momento in cui Gesù è moribondo ormai sulla croce, dialoga con i due malfattori che sono crocifissi accanto a lui e nel versetto 43 leggiamo che uno dei due si rivolge al Signore dicendogli: Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. E Gesù risponde: in verità ti dico, oggi con me nel giardino della vita, il paradiso, il giardino della vita, oggi con me, oggi. Vedete, ricordati di me, così dice il malfattore. E là dove Gesù l'innocente condivide la vergogna della nostra condizione umana fino alla morte, la sconfitta fino alla morte, il fallimento, nella ingiustizia più evidente e più scandalosa, ecco là, oggi, la visita di Dio è compiuta. La storia umana ormai è afferrata e all'interno di un abbraccio che determina una svolta, che orienta tutto il percorso di tutte le creature, in tutte le generazioni e in tutti i luoghi della terra, in quella direzione che oramai non può più essere fraintesa. Il giardino della vita. Tutto ritorna al giardino della vita. Perché oggi? Vedete, il nostro giorno adesso è misurato da quella memoria a cui fa appello il malfattore che muore accanto a Gesù. Ricordati di me oggi. Il nostro giorno, vi dicevo, il nostro tempo, in rapporto a quel ricordo che ci introduce nell'oggi della vita che non muore più. Ricordati di me, oggi con me, nel giardino. Beh, vedete, ciò che nella nostra condizione umana è fatiscente, vergognoso, mortale, il Salmo 90 a questo riguardo ce ne ha dette tante, tutto ciò è accolto nell'intimo di Gesù. Nella sua memoria, nel suo ricordarsi, nel suo farsi, questa memoria, vedete, è una memoria quanto mai energica, risoluta, intraprendente, è una memoria che è un farsi carico, è una memoria che è un instaurare relazioni dirette e indissolubili di comunione con tutti gli uomini che vanno incontro alla morte, tutti i peccatori che muoiono. E dunque, ecco, la nostra relazione con Lui è impostata come, stando al linguaggio del nostro evangelista Luca, impostata come una necessaria rieducazione della nostra memoria. Se voi prendete il capitolo 24, quando le donne vanno al sepolcro, due figure angeliche si manifestano ad esse e le donne sono spaventate. Prendete il versetto 5: perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è resuscitato. Ricordatevi, ricordatevi come vi parlò quando era ancora in Galilea, dicendo che bisognava che il figlio dell'uomo fosse consegnato in mano ai peccatori, che fosse crocifisso e resuscitasse il terzo giorno. Versetto 8: ed esse si ricordarono delle sue parole. Si ricordarono delle sue parole. Vedete, è una rieducazione della memoria. In certo modo tutta la catechesi del nostro evangelista Luca è elaborata in maniera tale da educare la nostra consapevolezza umana in rapporto a quell'oggi di cui lui è il protagonista, e in quanto noi siamo ricordati da lui nel suo giorno, ecco che il nostro giorno diventa di rimando l'occasione per fare memoria, che non è solo una curiosità della nostra capacità intellettiva, ma è un un coinvolgimento diretto e radicale del nostro intimo e dunque il nostro vissuto conseguentemente nell'oggi di cui egli è protagonista. Far memoria, ricordatevi, vedete, nei giorni della nostra vicenda umana, in questo giorno, nel nostro giorno, si manifesta la presenza viva del Signore Gesù. Noi facciamo memoria in corrispondenza al nostro essere ricordati da Lui nel suo oggi. Il far memoria diventa il nostro modo di accedere a questo circuito potentissimo per cui siamo introdotti nell'oggi della visita di Dio, laddove il Figlio, l'innocente crocifisso glorificato, ci introduce nel giardino della vita. Vedete, è così che l'Evangelo fa della nostra storia umana un'opera di salvezza. Ma senza fare tante chiacchiere, diamo uno sguardo ancora al brano evangelico di domenica prossima, solo fuggevolmente. Il testo è ricchissimo e tante altre volte già è stato preso in considerazione. Ecco i discepoli in cammino verso Emmaus. Che cosa è accaduto? Ne parlano, ma che cosa è accaduto? Che cosa è accaduto? I fatti di Gesù a Gerusalemme, ma che cosa è accaduto? Quali fatti? Già. E i fatti sono motivo di amarezza. È il complesso di eventi che loro stanno rievocando, che stanno memorizzando, che stanno ricostruendo, di cui stanno dialogando tra di loro, stanno anche in qualche modo discutendo, non sono esattamente d'accordo, ma è sempre così, c'è sempre qualche motivo per discutere. E che cosa è avvenuto? Intanto vedete, la durezza dei fatti si impone. Per quanto i due discepoli dimostrano, non c'è da dubitarne. È una durezza che congela il cuore, ne parleranno espressamente loro stessi. È una durezza che rabuia il volto, ad un certo momento veniamo a sapere che hanno un volto barbarico, non riescono a osservare gli eventi e le presenze, e in particolare la presenza di Gesù lungo il cammino che stanno percorrendo con sguardo limpido. Il volto è rabbuiato, ma il fatto stesso di essere in cammino leggiamo nel versetto 13 che erano in cammino per un villaggio, si erano allontanati da Gerusalemme, poi viene usato il verbo appecchin, che implica un distacco. È un'esistenza frantumata, questo loro camminare è espressione di relazioni frantumate, ma è tutto il vissuto che vedete è compromesso, tutto il vissuto che sembra essere proprio esemplarmente riconducibile ai dati del Salmo 90, un cuore irrigidito come un pezzo di ghiaccio e il volto velato come se fosse diventato cieco e inespressivo, le loro modalità di inserimento nel contesto, nell'ambiente, nel rapporto con il mondo, caratterizzato da questo passo che è testimonianza di una separazione, di un allontanamento, di una frantumazione. E così. Il verbo pekin è il verbo che serve a indicare esattamente questo movimento che è proprio di chi si allontana. serve anche in greco a dire quando uno mette per iscritto una ricevuta, dice allora l'affare è chiuso, non si discute più, ecco, non si discute più, ricevuta, vabbè, non c'entra. Allora vedete, qui è tutta la miseria umana, le prese con la sconfitta dei desideri, la tristezza desolata di chi registra i dati della cattiveria umana, dati che vengono registrati nel vissuto degli altri, nella responsabilità degli altri, nelle competenze degli altri, ma che poi inevitabilmente, se semplicemente... come dire, una scintilla di onestà si accende nell'animo umano e la cattiveria di cui tutti siamo partecipi e che ci riguarda senza trascurare nessuno di noi, quello che è avvenuto a Gesù, cosa è avvenuto, i fatti di Gesù, noi speravamo e poi invece i sommi sacerdoti, i nostri capi l'hanno consegnato per farlo condannare a morte, poi l'hanno crocifisso. In realtà l'abbiamo consegnato noi, anche noi, certamente anch'io, ne sono responsabile, io con le mie competenze, altri con le loro, ciascuno di noi e tutti insieme. Ed ecco, eppure Gesù di Nazareth, profeta potente in opera e in parole, l'espressione è questa che ritorna riguardo di Mosè altrove. E dunque, ecco, la miseria umana. E vedete qui il brano evangelico in maniera così essenziale, ma anche così efficace, ci parla dei due che vanno per la strada, allontanandosi, sempre più oscurati nel volto e sempre più rattrappiti nel cuore. Ed ecco la presenza viva del Signore Gesù, la presenza viva del Signore Gesù. Eccola qui. Vedete, lungo la strada la parola della scrittura, parola che penetra nel cuore, e parola che penetra nel cuore mentre interpreta ogni cosa in rapporto al mistero pasquale. Ricordate come Gesù affronta i due, qui dal versetto 25 in poi, e versetto 27, cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. E immediatamente prima, nel versetto 25, sciocchi e tardi di cuore nel credere alla parola dei profeti, leggiamo, e di seguito non bisognava che il Cristo sopportasse queste sofferenze per entrare nella sua gloria. Qui il verbo paschin, sopportare, patire, ma è una passione d'amore. Vedete, tutto è interpretato in rapporto al mistero pasquale, ma è la parola delle scritture che penetra progressivamente nel cuore umano e introduce in coloro che ricevono questa parola e la assimilano, introduce quella rivelazione che rende commovente, affascinante, entusiasmante la scoperta che abbiamo a che fare con una passione d'amore che ha visitato e fatto sua la nostra vergogna umana. Una passione d'amore. E vedete, dice Gesù, ma non bisognava che il Cristo sopportasse queste sofferenze, questa passione d'amore per entrare nella sua gloria? La gloria, la gloria, quella gloria di cui leggevamo parecchio tempo fa nel Salmo 73 all'inizio del terzo libro, e quella gloria di cui ci parlava anche il Salmo 90 questa sera, nelle ultime battute, la gloria. Una passione d'amore che ha visitato e fatto sua la nostra vergogna umana, in quanto questo è stato il cammino lungo il quale si è svolta la missione di Cristo, il Messia. Ed ecco la sua gloria lungo la strada. Dopodiché vedete la presenza viva del Signore Gesù al tramonto. Adesso è un momento successivo nella vicenda, adesso bisogna sostare quello che è avvenuto lungo la strada, e adesso al tramonto l'ambiente, la dimora, una casa in cui sostare. E quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano, ma insistettero: resta con noi, perché si fa sera. Ormai siamo giunti al declinare del giorno, siamo giunti al tramonto e il giorno si sta spegnendo. Egli entrò con loro per rimanere. E quando fu a tavola, ecco, adesso vedete una dimora in cui sostare, e là dove noi, come i due discepoli di Emmaus, noi scopriamo insieme con loro di non essere più coloro che ospitano un viandante con cui si è condiviso parte del viaggio, ma esattamente lui che fa di noi degli ospiti, è lui che spezza il pane. Questo è il gesto del padrone di casa. Noi siamo ospiti perché ci viene dato il pane spezzato per noi. Siamo ospiti. Già, là dove al tramonto del giorno bisogna fermarsi e sostare, e là dove quella che nella modalità comune di intendere le cose dovrebbe essere casa nostra, in realtà è la casa nella quale siamo ospiti. Là dove ci viene dato, vi dicevo, il pane spezzato. Notate che questo è il gesto che Gesù ha compiuto durante l'ultima cena, capitolo 22, versetto 19. Ma questo è un gesto che l'evangelista Luca ha messo fortemente in risalto in una pagina che conosciamo tutti benissimo, nel capitolo 9. Si svolge in una località della Galilea, una pagina che ci parla di quell'episodio che ecco qua, capitolo 9, versetto 11, le folle seguono Gesù e egli le accolse, capitolo 9 versetto 11, e prese a parlare loro del regno di Dio e a guarire quanti avevano bisogno di cure. Il giorno cominciava a declinare, notate che è la stessa espressione che leggiamo nel nostro Vangelo, il giorno comincia, tra l'altro questa è un'espressione ricavata dal libro di Geremia, dove compare più di una volta, e siamo giunti al tramonto. C'è una evidente collocazione temporale che accomuna i due episodi, e poi in più adesso il gesto compiuto da Gesù. Quando si tratta di dar da mangiare, si tratta di alloggiare. Bisogna che questi vadano ad alloggiare altrove, dicono, e dicono, no, pensateci voi, bisogna alloggiare. E Gesù spezza il pane. E, capitolo 9, versetto 16, spezza il pane. Vedete, e qui tutti sono sazi, capitolo 9, vi dicevo, versetto 16, prese 5 pani e 2 pesci, levati gli occhi al cielo, li benedisse, li spezzò e li dava ai discepoli perché li distribuissero, e tutti mangiarono e si saziarono. Notate questa sazietà. Quando ai discepoli di Emmaus Gesù si rivolge con questo stesso gesto, che è il gesto che poi ha assunto il suo significato pieno nel corso dell'ultima cena, è il gesto dell'ospitalità, il gesto dell'accoglienza, è il gesto che rende coloro che ricevono il pane spezzato consapevoli di essere introdotti in quella profondità, in quello spazio di accoglienza che è la presenza dell'ospite divenuto padrone di casa, che spezza il pane al tramonto del sole. E questo, vedete, provoca sazietà. Laddove la nostra condizione di affamati è colmata di beni. Dico questo perché, vedete, qui, a partire dal nostro brano evangelico, questo salto all'indietro all'episodio del pane spezzato in Galilea, il segno dell'accoglienza universale, laddove il figlio è presente nella nostra condizione umana, scandaglia fino in fondo all'abisso la fatica e il disastro della nostra miseria, fino a far sua la nostra fame e far sua la nostra morte. Ecco, vedete, c'è una fame che è colmata di beni. Voi subito percepite in queste poche parole che sto dicendo una citazione del Cantico della Madonna. E vedete che questa è una delle beatitudini, capitolo 6, versetto 21. Beati gli affamati, pinontes, perché saranno saziati. È il nostro verbo. Ecco la sazietà. E ricordate che nel Salmo 90 l'orante dice saziaci. Perché siamo affamati, c'è un'invocazione riguardante la sazietà perché c'è la fame, ma è una fame insaziabile, nel senso che è una fame aperta smisuratamente, come il mattino è aperto verso un giorno che non tramonta più. È una fame ed è una fame insaziabile in rapporto a quel manifestarsi della gloria che ci viene incontro laddove la nostra condizione umana è assunta nella gratuità di una passione d'amore che riversa in quel nostro vissuto così piagato, così sofferente, così amareggiato, così inquinato, in questa nostra fame riversa la ricchezza della sua bontà. Che la bontà di cui peraltro ci parlava proprio il Salmo 90. Ed è la Madonna nel Cantico che usa esattamente questa espressione. Rimandati ricchi a mani vuote e accolmato di beni, ha saziato di beni gli affamati, pinontes. Di bontà. E quella nostra fame e quello spazio che sembra vuoto e sofferente proprio perché la nostra esistenza umana è messa duramente alla prova diviene il luogo in cui si rivela la bontà di Dio. E qui ritorniamo a Emmaus, dove i due ospiti alla mensa dove Gesù spezza il pane adesso vedono, lo riconoscono e vedono lui che diventa invisibile, non sparisce, diventa invisibile. Vedono il pane spezzato, vedono il segno, E allora ecco il cuore che ardeva e il volto che si illumina e vedete la strada che si apre e l'incontro sulla strada che è divenuto per loro il segno di una presenza che oramai invade tutti i vuoti tutte le situazioni desolate, tutte le incertezze, tutte le avventure faticose, vergognose, lungo le quali ci si disperde, ma adesso sempre dappertutto la scoperta che si apre la strada che riporta al giardino della vita. E questo giorno, vedete che è il giorno di Emmaus, non tramonta più. Tant'è vero che lì leggevamo che stava tramontando il sole, però si rimettono in viaggio, quindi vuol dire che è il giorno che continua. Subito, vedete, qui dice, partirono senza indugio, il versetto 33, come c'è scritto, senza indugio, in greco aftiti ora, nella stessa ora, quello stesso momento, parto, perché quella è l'ora. Quello è il momento, quello è il tempo, questo è il giorno che non tramonta più, questo è oggi. E anche se è il 28 di aprile del 2017, è oggi. Oggi. Il giorno che non tramonta più, il tempo di chi canta il Magnificat. Tra l'altro, vedete, il Magnificat noi lo cantiamo sempre al tramonto del sole, sempre. E da quella volta in poi sempre al tramonto del sole, il Magnificat. È il tempo dell'Evangelo che apre per tutti gli uomini la strada della conversione al giardino della vita. I discepoli ritornano a Gerusalemme, davvero il Signore è risorto ed è Lui che ci insegna a contare i nostri giorni, come diceva il Salmo. Fermiamoci. Recitiamo il Salmo.